8 e 9.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Apriamo dunque i microfoni e la rubrica Dillo a Controradio, 8:35, protagoniste le vostre segnalazioni. Ci portiamo dalla scorsa settimana alla questione dell'ampliamento della scuola americana a Rimezzano nel comune di Bagno a Ripoli e abbiamo in collegamento il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Sindaco, sappiamo non ha molto tempo e approfittiamo della sua disponibilità, anzi la ringraziamo. Abbiamo seguito il flash mob stradale dell'Associazione Valle di Rimezzano e ribadito le loro preoccupazioni rispetto al progetto dell'ampliamento dell'International School of Florence. Lei nei mesi scorsi, anche dopo subito insomma aver raggiunto la carica di primo cittadino, era stato abbastanza chiaro rispetto alla sua posizione, ma quali sono i margini anche per poter da una parte tranquillizzare i cittadini che hanno preoccupazioni anche sul fronte dell'impatto stradale, non solo dell'ampliamento urbanistico e nell'interlocuzione con la stessa istituzione scolastica?
Sì, è vero, la mia posizione è sempre stata, sin dalla campagna elettorale e poi appena diventato sindaco, abbastanza chiara, e sostanzialmente è quella che vede in un territorio come quello di Bagno a Ripoli, che pure cresce, è competitivo, è attrattivo, vede però quell'intervento, quell'ampliamento non compatibile diciamo con l'idea di sviluppo sostenibile che abbiamo del nostro territorio, del nostro comune. Questa è sempre stata, sin dalla campagna elettorale, appunto la mia posizione. È evidente che poi lì c'è una previsione, quindi è una partita, si potrebbe dire, che va giocata per cercare diciamo di arrivare a quello che comunque è un risultato che io ho sempre dichiarato sin da subito, che è quello appunto di non arrivare a vedere un intervento appunto che non riteniamo compatibile dal punto di vista ovviamente dell'intervento in quella zona, nella valle di Rimezzano, e anche di effettivamente, questo è uno dei temi più sentiti e più ci preoccuperebbe, quello di un aumento notevole dei flussi di traffico che già insistono su Via del Carota in quella zona per raggiungere l'attuale ISF, scuola americana, contro cui noi assolutamente non abbiamo niente, che è sul territorio da tempo, che collabora con la comunità, ecco, che sta adesso in una villa storica lì, per cui insomma l'assetto potrebbe appunto rimanere quello, e questa è sempre stata la mia posizione.
Quindi l'interlocuzione è aperta e nel frattempo appunto abbiamo ribadito quella che è anche una posizione rassicurante per i cittadini, e poi ci aggiorneremo rispetto insomma all'evoluzione della vicenda. Chiediamo aggiornamenti anche su un caso, ieri era sulla stampa come una sorta di parcheggio in attesa della tranvia, inutilizzato, abbandonato già con insomma situazioni di degrado. Parliamo del nuovo parcheggio scambiatore per la tranvia inaugurato ad agosto. Qual è la situazione? Immagino che, non essendo funzionale ancora operativamente alla tranvia che ancora non è partita, ci sia un limbo insomma da gestire, anche di manutenzione.
Sì, allora non parlerei di degrado assolutamente, perché insomma poi il degrado diciamo è ben altra cosa. Questo è il parcheggio scambiatore della tranvia, diciamo l'ultimo venendo da Firenze lungo la linea della tranvia, proprio davanti a quello che sarà il capolinea della tranvia Bagno a Ripoli sul nostro territorio. È stato già aperto perché è stato terminato prima che appunto sia in esercizio la tranvia, e quindi messo gratuitamente a disposizione di tutti quanti, quindi può essere già utilizzato gratuitamente. Quello che è successo, che diciamo è comprensibile, che in una fase in cui appunto il limbo, questa è una parola adatta, giusta, può essere già utilizzato, però magari la manutenzione da parte della ditta che sta lavorando benissimo alla tranvia, rispettando i tempi, anzi anticipandoli, magari c'è stata un po' di mancata manutenzione, erano delle erbacce, erano fondamentalmente, diciamo, un mancato taglio dell'erba, ecco, non degrado, questo ci tengo a precisarlo. Siamo stati noi stessi, insomma, con l'interlocuzione con la ditta a dire che, insomma, magari adesso lo sistemano, fanno un taglio dell'erba così anche più periodico, in maniera tale da mantenerlo anche in questa fase, fino a quando non sarà poi aperto con l'arrivo della tranvia.
Poi naturalmente dell'arrivo della tranvia parleremo, e ci auspichiamo una fruizione, insomma, come merita un parcheggio scambiatore, perché vorrebbe dire davvero che i cittadini lasciano l'auto per utilizzare il mezzo pubblico. In conclusione, davvero, prima di lasciarla, ci dà due notizie su Connessione in Gioco, questo evento tanto atteso a Bagno a Ripoli, e anche di impegno verso una corretta gestione del digitale a partire dalle giovani generazioni, che torna il 18 ottobre.
Sì, intanto ringrazio anche Controradio, perché è la terza edizione, l'avevo seguita da assessore alla scuola, ci avevo tenuto molto e sono sempre venuto anche da voi a raccontare questo bel evento, quindi ringrazio anche per questa domanda. È un evento a cui teniamo molto, il sabato 18 al Giardino dei Ponti, per tutti i bambini, le bambine, ragazzi, ragazze e le famiglie, si entra in un'arena, quella dei Ponti, senza poter usare il cellulare, e si fanno giochi come una volta, diciamo, dal punto di vista sportivo, fisico, di abilità, di strategia, insomma si sta lì un pomeriggio senza l'utilizzo dei telefoni, con una riflessione anche ovviamente su questo, il recupero del rapporto tra i bambini, con le famiglie, con i genitori, e poi la domenica invece un momento più dedicato agli adulti, con uno spettacolo teatrale all'Antella, proprio sul diciamo cercare di recuperare quell'incomunicabilità che purtroppo, insomma, un utilizzo scorretto dei mezzi digitali, dei telefoni, che pure sono una cosa fondamentale, ecco, l'utilizzo scorretto ci porta a questa incomunicabilità, e questo spettacolo cerca di andare ad esplorare questo. Quindi ecco, un appuntamento alla terza edizione molto importante, a cui teniamo molto.
L'abbiamo sempre ribadito, non una stigmatizzazione tout court, ma una conoscenza dello strumento in dialogo tra generazioni per un corretto utilizzo. Questo lo abbiamo fatto anche con le famiglie che hanno animato i patti digitali, di cui peraltro Bagno a Ripoli è pioniera nei contesti scolastici. Grazie al sindaco di Bagno a Ripoli, Pignotti, per essere stato con noi.
Grazie davvero a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Samuele Michelagnoli.
Ci conosciamo, sono Andrea Vannucci. In questa città ho fatto l'assessore allo sport, al sociale, alla casa, alle tradizioni popolari. Mi ricandido per il consiglio regionale per proseguire le battaglie di questi anni e raggiungere insieme nuovi traguardi, come le leggi innovative approvate, tra cui lo psicologo di base, la guardia medica pediatrica, il fine vita medicalmente assistito e il salario minimo. Misure come nidi e libri gratis. Per una Toscana attenta ai bisogni delle persone e capace di guardare al futuro, il 12 e 13 ottobre Scegli Firenze, fai una X accanto al mio nome. Andrea Vannucci, numero 2 della lista del PD.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Francesco Casini.
Sono Francesco Casini. Dopo l'esperienza di sindaco di Bagno a Ripoli del Consiglio Comunale di Firenze, sono pronto per una nuova sfida. Mi candido al Consiglio regionale della Toscana con la lista Gianni Presidente Casa Riformista. Con il Viola Park abbiamo dimostrato che nulla è impossibile quando c'è determinazione. Lo stesso impegno serve alla Toscana su sanità, sicurezza, lavoro e sviluppo, opportunità per i giovani. Sfide che si possono vincere solo con il coraggio di fare bene e fare davvero per la Toscana.
Il 12 e 13 ottobre a Firenze e provincia vota Francesco Casini, lista Gianni Presidente Casa Riformista.
Negli ultimi 5 anni in consiglio regionale ho incontrato donne e uomini spinti da voglia, da spirito di collaborazione, da entusiasmo. Voglio portare ancora questa energia nel consiglio regionale e tradurla in politiche di crescita e azioni concrete di miglioramento. Solo confrontandoci con le esigenze di ciascuno si può costruire davvero la Toscana di tutti. Perché noi non siamo la Toscana per caso, noi siamo la Toscana per scelta. Il 12 e il 13 ottobre vota PD e scegli Cristina Giachi.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Benedetto Giovanni.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Chiara Basile.
Ciao, sono Luca Milani, metalmeccanico e pacifista da sempre. Per me la politica è impegno e servizio per la comunità. Sono stato presidente del Consiglio Comunale e mi candido in regione per rafforzare la sanità pubblica, l'acqua come bene comune e la pace al centro di tutto. Per una regione che dia speranza e opportunità ai giovani senza lasciare indietro nessuno. Per questo serve una Toscana più coraggiosa e un partito democratico di sinistra. sinistra con le idee di Elly Schlein. Il 12 e 13 ottobre vota PD e metti una X al numero 4. Vota Luca Milani.
Fabbriche Europa. Mercoledì al Museo Sant'Orsola le performance di Blanca Loverde, Lupa Maimone, Poliana Lima, Teodora Grano. Giovedì a Park video installazione di Jenny Petrotta e al Teatro Florida azioni fuori posto con Rimaie sullo scioglimento dei ghiacciai. Venerdì al Teatro del Maggio nuovo balletto di Toscana in Sisifo Felice di Philippe Kratz e Pablo Girolami. 8 danzatori in un viaggio fisico e visionario nel quale il corpo diventa paesaggio, gesto, resistenza. Info fabbricheeuropa.net. Prevendite Ticket One.
Contro Radio.
Minuti. Siamo sempre nel nostro spazio Dillo a Controradio 342 81 04 111 e vi ricordiamo anche la nostra mail se non riuscite a scriverci in tempo reale durante la trasmissione dillo@controradio.it. Dunque dillo@controradio.it. Vogliamo parlarvi adesso del caso dell'asfaltatura della strada sul crinale del Prato Magno. È attesa a giorni infatti la decisione della regione toscana sul piano di asfaltatura di questa strada. Si discuterà sulla valutazione di incidenza ambientale relativa al progetto che sta facendo discutere la comunità locale e non da ora. Salutiamo il dottor Gianluca Serra, Osservatorio Biodiversità ed Ecosistemi Naturali. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora Serra, lei è anche referente del gruppo tecnico di opposizione che raccoglie oltre 20 associazioni, oltre 40 esperti e che mandò a suo tempo anche un documento proprio di merito di opposizione in regione per bloccare i lavori. Ci parla di cosa consiste la vostra preoccupazione e soprattutto cosa chiedete all'istituzione regionale?
Ma dunque noi chiediamo di rivedere la decisione su questo progetto perché confligge pesantemente con le misure di conservazione e di tutela che sono specificate nelle due aree protette, zone speciali di conservazione della rete UE Natura 2000 che sono state istituite dalla regione stessa nel 2021 e la regione stessa ha fatto i piani di gestione e in cui si identifica come minaccia principale per la zona proprio il flusso non gestito di visitatori che soprattutto in una bella stagione si concentrano nei weekend in grandi quantità in maniera non gestita e questo costituisce una minaccia per gli habitat e la fauna, la flora di importanza nazionale e comunitaria. Quindi il progetto confligge esattamente con questi obiettivi di conservazione. Inoltre la regione aveva anche sviluppato e approvato un piano paesaggistico per il Valdarno Superiore in cui si identifica la minaccia di non artificializzare il paesaggio del Prato Magno che ha un'importanza collettiva grandissima. Il Prato Magno è anche chiamato montagna fiorentina, cioè è uno dei rilievi più importanti vicino a Firenze.
Ecco, senta, è anche suggestivo proprio lo scenario della strada sul crinale del Prato Magno, ma secondo voi come dovrebbe essere manutenuta e mantenuta?
Allora, noi chiaramente riconosciamo il fatto che va aggiustata perché ci sono è lunga 12 chilometri. In realtà la zona che si sono deteriorate nel tempo montano solo un chilometro, le zone di maggiore pendenza, e vanno chiaramente aggiustate. Secondo noi, con la cifra che la regione ha stanziato di 1,8 milioni nel 2022, si potrebbe fare la manutenzione di questa strada per oltre 30 anni usando manodopera locale. Quindi certamente va aggiustata. Soltanto la Toscana è un leader mondiale nella valorizzazione delle strade bianche. Basti pensare all'evento dell'Eroica in Chianti che attira visitatori da tutto il mondo. Quindi noi vogliamo valorizzare la strada ma lasciandola bianca e naturale.
Allora, per esempio, ci scrive un ascoltatore, Marco, la strada del Prato Magno non regge neanche quella bianca, figuriamoci l'asfaltata, soldi sprecati, come se non ci fosse una soluzione possibile. In realtà voi dite con una manutenzione costante e soprattutto con insomma che attivi anche il territorio, le competenze, le professionalità intorno, quei soldi potrebbero essere indirizzati su questo.
Certo, esattamente, perché come al solito viene stanziata una cifra per fare la grande opera e poi non viene prevista una manutenzione. Una strada di alta montagna che d'inverno ha neve, ghiaccio, eccetera, anche l'asfalto nel corso di 10 anni, 15, comincerà a spaccarsi, è pericolosa.
Senza anche perché, Serra, scusi, anche un'osservazione rispetto a tutto quello che diciamo spesso e volentieri sulla necessità di rendere non solo le città spugna, ma insomma mantenere i contesti che lo sono in grado di poterlo fare. Non che sempre l'asfaltatura sia la soluzione ottimale, non solo in città, ma anche in questi contesti.
Ma certo, ma è una concezione abbastanza arcaica di sviluppo anni 70, insomma, quella basata su cemento e asfalto che mira a attirare turismo mordi e fuggi motorizzato, quando il crinale del Prato Magno è una zona amena che è bellissima da camminare a piedi, e mi immagino già appunto la domenica le corse delle motociclette, cioè, io non ci andrò mai più, mi sarebbe veramente un colpo al cuore.
Ecco, per esempio ci scrivono ancora mandandoci delle foto bellissime, peraltro non si può asfaltare questa meraviglia, vado una volta a settimana a camminare sulla panoramica partendo da Secchieta. Molto probabilmente questo ascoltatore farà come lei una volta che, insomma, se venisse asfaltata.
Ma certo, diventerà un turismo diverso, un turismo in macchina, picnic, e diventerà una specie di suburbia come il fondovalle, insomma, non avrà, perderà tutto il suo valore, ecco, il potenziale naturalistico e ricreativo.
Voi siete scesi anche a valle, possiamo dire, ovvero domenica un gruppo di attivisti ha messo in scena un flash mob a Firenze di fronte proprio alla sede dell'ente regionale, anche di carattere teatrale. Ci racconta in cosa è consistito e soprattutto se avete avuto un'interlocuzione con le istituzioni.
Ma dunque sì, abbiamo miscelato questa recitazione in strada appunto con anche testi e musica, così per attirare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica. E l'interlocuzione con la regione in realtà quasi zero, soltanto sul piano tecnico abbiamo mandato noi di nostra iniziativa alcune osservazioni allo studio sull'incidenza ambientale che riteniamo oltremodo lacunoso e insufficiente, non identifica minimamente le incidenze del progetto, quindi questo ci preoccupa molto. E in generale questo procedimento di valutazione incidenza ambientale ci pare che non sia partecipativo, è fatto a porte chiuse e quindi non coinvolge portatori di interesse locale, e quindi in generale non ci appare indipendente come procedimento e adeguato, ecco.
E allora, intanto abbiamo voluto riaccendere un microfono su questa vicenda che vede anche un'attesa tra pochi giorni della decisione della regione, quindi è ancora importante anche sempre di più far pressione su questa prospettiva per la quale voi vi battete di asfaltatura della strada di Crinale del Prato Magno. Grazie a Gianluca Serra per essere stato con noi.
Prego, buona giornata.
Allora, abbiamo alcuni a margine, possiamo definirli così. Un ascoltatore ci scrive: ma l'importante è salvare le scale elicoidali del Franchi. Io non entro nel merito della ristrutturazione del nuovo stadio di Firenze, anche perché non avremmo il tempo. E poi ancora ci scrivete: sicuramente ci sarà l'interesse ad asfaltarla per qualche albergo, altra struttura ricettiva, più potere rispetto ai cittadini sulla regione. Queste sono ipotesi che vengono ventilate dal nostro pubblico. Una segnalazione c'era arrivata nella scorsa puntata al numero WhatsApp 342 81 04 111. Buongiorno, volevo segnalarvi un tema legato al TPL. Dovrebbe partire, a questo punto è già partito, il nuovo sistema di validazione tramite app dei viaggi effettuati su bus e tranvia per confermare ed eventualmente rinnovare l'agevolazione per l'acquisto di abbonamenti AT promossa dal Comune di Firenze. Nel caso mio e di mio figlio oggi ancora non funziona, non so naturalmente se sia un caso particolare, ma potrebbe essere interessante approfondire. Noi ci siamo attivati con Autolinee Toscane, però non è competenza loro, perlomeno questo ci dicono, è tutta questione di IF dell'applicazione, quindi il referente è l'amministrazione comunale, l'assessorato alla mobilità, ma continueremo a seguire questa vicenda ponendo la questione allo stesso assessore Giorgio per vedere di sciogliere questa problematica. E invece c'è un caso che riguarda rifiuti e materiali abbandonati presso il Sacrario dei Martiri di Campo di Marte. La segnalazione è arrivata al comune e in particolar modo se ne è fatto portavoce Sandro Targetti, più volte ai nostri microfoni nella sua veste di punto di riferimento delle mobilitazioni cittadine, ma in questo caso è nipote di uno dei 5 martiri che ogni anno vengono ricordati dal comune e dal quartiere 2 nell'area dello stadio comunale, e è oggetto di cantieri dalla indefinita programmazione. Cercheremo di far luce su questa situazione che insomma non solo vede un abbandono rispetto a un contesto pubblico, ma un contesto che richiama a una memoria fondamentale e non solo per la nostra città. Sono le 8:57 minuti, Dillo a Controradio, seconda puntata di stagione termina qui. Dillo @controradio.it, la nostra mail di riferimento. Tra poco il nostro Raffaele Palumbo si sposterà nello studio di Controradio TV, dunque visibile anche sui nostri canali cross mediali, ospite nei nostri studi attesissimo lo scrittore David Quammen, che questa sera sarà anche protagonista di Leggere per non dimenticare. Rimanete sulle nostre frequenze.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.